Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Cisgiordania occupata, i palestinesi non hanno nessuno su cui contare. Oggi l'esercito israeliano ha ucciso due bambini a Beit Umar, a nord di Hebron. Stati Uniti, le mail di Epstein sono sempre più una spina nel fianco di Donald Trump. Parigi, 13 novembre 2015, 10 anni fa l'attacco dell'ISIS alla generazione Bataclan. La nuova dottrina di Xi Jinping: in Cina la crescita a tutti i costi non è più una priorità. Belém 2025, nella prima bozza della COP30, una roadmap per l'uscita graduale dai combustibili fossili entro un decennio. World Music, Diamanti Neri, il nuovo album della sudanese Amira Kheir. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, insistiamo ad aprire anche oggi con il caso Epstein e queste email che mettono sotto accusa Donald Trump. Ricordiamo che ieri un gruppo dei democratici alla Camera ha pubblicato alcune email nelle quali il finanziere pedofilo Epstein lasciava intendere che Donald Trump sapesse molto più dei suoi crimini di quanto finora noto. Intanto ti chiedo quali sono gli sviluppi.
Ma allora, più che altro in questo momento si stanno rivedendo le email rese pubbliche ieri, che sono moltissime, provenienti, lo ricordo, dagli eredi di Jeffrey Epstein. Si tratta di 20.000 pagine di mail trascritte, quindi è un lavoro lungo vederle, leggerle, alla ricerca di qualcosa che possa illuminare sui rapporti tra Epstein e Donald Trump. Poco fa, per esempio, il Washington Post è uscito con un pezzo che riporta una mail del febbraio 2019 in cui Epstein scrive: Trump sapeva ed è venuto a casa mia molte volte in quel periodo, non ha mai ricevuto un massaggio. Allora, sono parole che paiono alludere a qualcosa che Epstein, che lo ricordo è morto suicida in carcere nell'agosto 2019, dice in altri messaggi, no? E cioè appunto che Trump sapeva molto bene che tipo di servigi, diciamo, offriva Epstein, conosceva quindi la sua attività di procacciatore di minorenni per ricchi e potenti, anche se appunto l'attuale presidente non fu personalmente coinvolto in questi traffici sessuali. C'è però in tutto questo un dato stranissimo, cioè Epstein inviò la mail non a qualcuno, non a un interlocutore, non a un suo contatto, la inviò a se stesso, come se volesse lasciare testimonianza della cosa, come se sapesse appunto che da lì a qualche mese lui non ci sarebbe più stato, come è effettivamente venuto, cioè lui si suicida in carcere qualche mese dopo. Cioè è un ulteriore elemento di mistero in una storia che è piena di misteri, di cose poco chiare, di punti oscuri che stanno appunto alimentando le polemiche e lo scontro politico.
Ecco Roberto, ci stiamo chiedendo da qualche giorno, soprattutto alla luce di quello che è successo ieri, perché Donald Trump si ostina a prima a negare, ma soprattutto si è ostinato a cercare di bloccare la pubblicazione delle mail e di tutta il lavoro degli inquirenti.
Guarda, allora, questo è molto difficile da dire. C'è una cosa ovvia e evidente, cioè Trump teme questa vicenda, ha fatto di tutto per insabbiarla, ma più cerca di insabbiarla più lui viene risucchiato, no, diciamo, nella storia. Allora, lo ripeto, le migliaia di mail che sono appena state rese pubbliche sono state consegnate al Congresso dagli eredi di Epstein. Non è però lì che si concentra l'interesse. Ciò su cui tutti guardano sono i documenti investigativi che portarono all'arresto e incriminazione di Epstein nel luglio 2019. 2019. Si trovano questi documenti al Dipartimento di Giustizia e non sono mai stati divulgati, tranne pochissime appunto parti di questi documenti. Tra questi documenti c'è per esempio quanto sequestrato nella cassaforte della casa di Manhattan del finanziere, in particolare per esempio centinaia di fotografie sessualmente esplicite delle ragazze, ci sono dei compact disc. L'ipotesi poi è che in questi archivi si trovi la lista di Epstein, cioè la lista dei clienti che avrebbero si sarebbero serviti appunto dei servigi di Epstein. Su questo complesso di documenti, appunto, di cui è stata sinora divulgata una minima parte, l'amministrazione ha compiuto una serie di errori gravi di comunicazioni. Per esempio, Trump durante la campagna elettorale del 2024 disse di essere pronto a rendere pubblici i documenti. Pam Bondi a febbraio disse che la lista di Epstein era sul suo tavolo. Poi improvvisamente la lista è sparita. Adesso sia Trump sia Pam Bondi dicono che non esiste e che in quei documenti del Dipartimento della Giustizia non c'è niente di interessante. Questo ovviamente ha alimentato tutta una serie di sospetti. Poi, ieri, la Casa Bianca ha chiamato per consultazione una deputata repubblicana, Laura Boebert, che vuole votare per rendere pubblici i documenti. Trump ha agito come possibile sullo speaker della Camera, Mike Johnson, per non arrivare al voto della Camera che chieda la pubblicazione degli Epstein Files. Ecco, allora, tutto questo non fa altro che alimentare il sospetto. Una risposta possibile alla tua domanda, Shaqui, è questa, cioè Trump si dà tanto da fare non perché teme qualcosa di specifico, ma perché non sa di preciso cosa c'è dentro gli Epstein Files, ed è questo non sapere in qualche modo che lo fa agire per insabbiare.
Grazie Roberto.
Grazie a te.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Palestina, secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale Wafa, due bambini sono stati uccisi dall'esercito israeliano nella città di Beit Umar a nord di Hebron, nella Cisgiordania occupata. I soldati hanno aperto il fuoco sui bambini prima di sequestrare i loro corpi e dichiarare l'area zona militare chiusa. Un attivista locale, Mohamed Awad, ha affermato che le forze israeliane hanno intensificato il raid e la caccia agli agricoltori nella zona. Andrea Monti ha intervistato Luca Foschi, collaboratore di Avvenire, che si trova a Ramallah.
L'intensità e il numero degli attacchi è aumentato vertiginosamente. I dati offerti dall'ONU lo dimostrano. Dal 7 ottobre del 23, con impennata progressiva nel 2024 e incontenibile nel 2025. Questo ha portato figure importanti ad esprimersi in questo senso. Il primo è stato il presidente Herzog, che ha definito inaccettabili, gravi i fatti di martedì a Tulkarem, non tanto in relazione, come dire, al solito incendio, alla devastazione dei beni palestinesi, al ferimento di 4 individui, ma soprattutto in relazione alla resistenza che i coloni hanno poi fatto quando l'esercito è intervenuto per arrestarli, una resistenza violenta. Immediatamente dopo è intervenuto Eilan Zamir, il capo di stato maggiore dell'esercito, che ha definito nemici i coloni, e in ultimo oggi il segretario di stato Rubio, che si è detto preoccupato per ciò che sta avvenendo in Cisgiordania perché potrebbe mettere a rischio la grande impalcatura degli accordi di Abramo che lentamente, faticosamente, perigliosamente gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. E naturalmente la violenza, che poi si traduce politicamente nel tentativo di conquista e quindi nell'impossibilità di andare verso la soluzione a due stati, che tutti i partner dell'accordo di Abramo hanno come obiettivo, la Turchia, gli Emirati Arabi, il Qatar, insomma tutta la regione pone quella come condizione. Un esacerbarsi di quella che è un'operazione coloniale strutturale può far saltare tutto.
Restano i piani espansionistici delle autorità israeliane sulla Cisgiordania e resta il fatto che l'esercito israeliano non si è sempre dimostrato fermo nell'intervenire per fermare i coloni.
Affatto, questa è la gigantesca ipocrisia la cornice ipocrita che contiene tutto il discorso. Come accennato prima, il presidente della Repubblica Herzog e Ilhan Zamir, il capo di Stato Maggiore, sono intervenuti soltanto perché c'è stata violenza rivolta verso l'esercito, verso i soldati. E qui entriamo anche nel dettaglio interno, perché 4 sono stati gli arrestati a Tulkarem, di questi 4 solo uno in custodia, perché la polizia ha liberato gli altri 3. La polizia fa riferimento a Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza, e quindi il discorso di Zamir e quello del presidente Herzog sono un'accusa, un monito all'esecutivo, dove ci sono i partiti di Smotrich e di Ben-Gvir che sono apertamente per il sionismo messianico, quindi per la conquista di quella che loro chiamano Giudea e Samaria. Quindi le dichiarazioni di Zamir in particolare, che è sempre stato molto accorto anche durante l'assedio di Gaza, carri di Gedeone 2, la terribile devastante operazione di agosto e settembre e parte di ottobre, che è stata modulata da Zamir, torna quel senso di proporzione, di difesa non dei palestinesi, ma di una certa laicità, di una certa gerarchia all'interno dello Stato. E questo prefigura uno scontro fra esercito e esecutivo che insomma è molto serio.
La giornalista palestinese Nour Odeh, che vive a Ramallah, ha scritto una riflessione sui social: Cisgiordania occupata, i palestinesi non hanno nessuno su cui contare. Poi questa sua riflessione è stata rilanciata dal sito del Jazeera.
Gli attacchi dei coloni sono ovunque e in ogni momento. Se sei un palestinese che vive nella Cisgiordania occupata, devi pianificare la tua vita tenendo conto di due cose. Dov'è l'esercito israeliano? Sta effettuando un raid nella tua città o nel tuo villaggio? E i coloni israeliani sono nelle vicinanze o lungo il mio tragitto per andare a scuola, al lavoro o a trovare la famiglia? Entrambi rappresentano una fonte di pericolo letale per le vite dei palestinesi. Sia l'esercito che i coloni hanno ucciso regolarmente palestinesi, compresi bambini. Questo è l'anno più violento mai registrato. Oltre ad essere armati, i coloni sono sempre accompagnati da soldati israeliani. Razziano le comunità, bruciano alberi, case e stalle, terrorizzando la comunità. Non c'è modo di cercare protezione. I palestinesi non possono chiamare l'esercito israeliano per proteggerli. Non possono chiamare la polizia palestinese perché venga in loro soccorso, poiché a questa non è permesso entrare nei loro villaggi. Non hanno nessuno su cui contare.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Dieci anni, il dolore rimane, in fraternità per le vite falciate, i feriti, le loro famiglie, i loro cari. La Francia si ricorda, e quanto ha scritto su X il presidente Macron, che da questa mattina sta facendo un lungo viaggio di commemorazioni davanti a ognuno dei luoghi colpiti dagli attentati terroristici dell'ISIS del 13 novembre 2015, dallo Stade de France fino ai locali del centro di Parigi e al Bataclan. È un giorno doloroso, soprattutto per i parenti delle vittime e per i sopravvissuti. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
Il 13 novembre è una data sempre carica di significato per la Francia e per Parigi. Quest'anno però lo è in modo particolare. Il 2025 segna infatti 10 anni dagli attentati terroristici che hanno colpito lo Stade de France, diverse terrasse di caffè parigini situati nel 10° e 11° arrondissement e la tristemente celebre sala concerti Bataclan, dove si stava svolgendo un concerto rock. Il bilancio della serata del 13 novembre lascia la Francia senza parole. Una serie di sparatorie e di attentati suicidi, durati per 5 ore e rivendicati dall'ISIS, che hanno fatto 130 vittime, tra cui l'italiana Valeria Solesin, e hanno ferito 413 persone, di cui 99 in condizioni di emergenza assoluta. Da 10 anni la Francia rende quindi omaggio alle vittime del 13 novembre con diverse celebrazioni, spesso organizzate davanti ai luoghi degli attentati. Alcuni dei sopravvissuti partecipano, altri non riescono. I ricordi sono troppo forti, come nel caso di Sofia. Era una serata abbastanza normale, finché non abbiamo sentito quelli che all'inizio ci erano sembrati petardi. Poi abbiamo sentito delle urla e le luci si sono riaccese. È stato in quel momento che abbiamo capito che non erano dei petardi e che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo visto i tre uomini entrare nella sala con le loro armi. Abbiamo capito subito che c'era qualcosa di strano. Quando sono entrati, hanno cominciato a urlare molto. C'erano tante persone, io ero nella fossa e in molti hanno iniziato a sdraiarsi per terra. Ricordo che ad un certo punto uno di loro disse: «Se volete andarvene, potete farlo». Alcuni si sono alzati per scappare e i terroristi gli hanno sparato alla schiena. Io sono stata ferita quasi subito. Mi hanno colpita 2 volte alla gamba. Il ricordo del tempo è molto confuso ora, ma dopo, non saprei dire quanto tempo, forse circa mezz'ora, 45 minuti, i terroristi sono saliti al piano di sopra. Sono riuscita a uscire con un'amica, siamo scappate attraverso l'uscita di emergenza che era nei bagni, ed è così che sono riuscita a salvarmi. Poco dopo il 13 novembre, raccontano le persone sfuggite agli attacchi, la popolazione francese si è stretta in un grande abbraccio intorno ai sopravvissuti. Incoraggiamento e parole di conforto erano spesso indirizzate a coloro che avevano subito in prima persona questa esperienza. Poi, nel corso degli anni, i discorsi sono cambiati, secondo Sofia. Gli attentati sono stati, e sono tuttora, strumentalizzati dalla politica.
Il 10 novembre, le gens étaient...
10 anni fa la gente era più gentile, diciamo, con le vittime. Ad esempio, quando sui social, in particolare su Twitter, spiegai che ero in ospedale e che ero stata ferita al Bataclan, ricevetti per la maggior parte messaggi positivi, anche se c'erano persone che dicevano: «Ma no, è una bugiarda, si inventa tutto, non era lì davvero». Adesso noto invece una tendenza diversa. Se sei una vittima che non parla nel modo in cui la gente si aspetta, se non dici per esempio che serve la pena di morte, che bisogna uccidere tutti o che è colpa dei musulmani o cose del genere, ma adesso sembra esserci una specie di liberazione della parola negativa. Le persone si sentono libere di dirmi cose come «sei una cattiva patriota» o «avresti dovuto morire là». Prima certi messaggi erano piuttosto rari, marginali. Ora invece sono sempre più frequenti e la gente non esita più a dirlo.
Anecdotico, on va dire, quando ça arrivait. Maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus souvent et les gens ils n'hésitent plus à le dire quoi.
Mentre il comune di Parigi invita a deporre un fiore o una candela in Place de la République, possibile fino a domenica 16 novembre, mentre diverse celebrazioni avvengono in tutta la città e un grande memoriale sarà inaugurato a Place Saint-Gervais nel pieno centro di Parigi, mentre diverse mostre dedicate alle vittime sono visibili in tutta la città e mentre la Torre Eiffel si illumina del tricolore francese, Sofia incoraggia a prestare attenzione ai superstiti. Molti ci dicono: bisogna andare avanti, sono passati 10 anni. Credo che sia importante ricordare che c'è stato il 13 novembre, ma che per molti quella notte è finita lì e la vita è andata avanti. Per noi no. La nostra vita è completamente cambiata quel giorno e non in senso positivo. È importante capire che, anche 10 anni dopo, per molti di noi è ancora difficile, anche solo fare cose semplici come andare ad un concerto o uscire in strada. Per noi, anche dopo 10 anni, è ancora dura. Credo sia importante non dimenticarlo e prestare attenzione ai superstiti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Al terzo giorno di negoziati alla COP30 a Belém c'è una prima bozza, una roadmap per l'uscita graduale dai combustibili fossili entro un decennio. Le consultazioni pare siano state precedute da un accordo politico tra Brasile e Cina, siglato prima della COP, Alice Franchi ha intervistato Sara Segantin, scrittrice e attivista per il clima, che si trova a Belem, nella Blue Zone di COP30.
La novità di cui si parla adesso è la cover decision. Emerge che prima della COP sia stato fatto appunto un accordo di alto livello tra Brasile e Cina per l'uscita dai combustibili fossili e che ci siano delle trattative sotterranee di alto livello per raggiungere a questa decisione politica congiunta alla fine della COP su una roadmap di 10 anni, quindi un po' sull'esempio degli accordi di Parigi per l'uscita dai combustibili fossili a cui devono concorrere tutti i paesi delle Nazioni Unite. Queste trattative sono gestite da Marina Silva insieme a Lula e alla presenza della COP, vediamo come va. Sicuramente la presenza della Cina, chi dice che non c'è la Cina, ripetiamo sempre sì, la Cina c'è, come c'è nei negoziati, ma c'è proprio anche di sostanza. Le piccole isole sono quelle che fanno sentire di più la loro voce, spalleggiate fortunatamente anche dall'Europa.
Parla molto del fatto che non è presente la delegazione ufficiale degli Stati Uniti d'America, ma abbiamo visto la presenza del governatore della California.
Non soltanto lui, c'è tutta una rete, i sindaci per il clima, i governatori, i funzionari per il clima, di rappresentanti politici di alto livello degli Stati Uniti che sono qua a prescindere dalla decisione del governo centrale. E anche per superare quel senso di triste ironia che vede come assenti alla COP soltanto assieme agli Stati Uniti l'Afghanistan, il Myanmar e San Marino, che ci fa un po' riflettere. Ricordo, ci vuole un anno per uscire dagli accordi di Parigi, quindi sono in fase di uscita, gli Stati Uniti sono ancora dentro gli accordi, pur ovviamente non rispettandoli affatto. C'è chi la vede come una grande assenza, chi la vede anche come una possibilità per l'Europa di sganciarsi un po' da questa dinamica de se lo fanno gli Stati Uniti lo dobbiamo fare anche noi, e quindi di riacquistare un certo protagonismo anche data la sede in cui si stanno giocando le cose, che può e deve per forza fare la differenza. La prima volta che non è un petrostato, la prima volta da anni che la società civile torna a partecipare, la prima volta che la presidenza è a qualcuno che nelle sue contraddizioni la transizione la vuole fare.
Tu hai partecipato alla carovana di flottiglia, com'è andata? Cosa sta succedendo? C'è stata la prima assemblea?
Sì, ieri è stato un momento anche simbolico in cui alle navi che sono partite da tutto il Sud America per trovarsi qui a Belém si è aggiunta tutta una serie di organizzazioni, di attivisti, di giornalisti. Tutti quelli che potevano trovare qualcosa che galleggiasse l'hanno fatto per arrivare insieme a vero peso, poi all'ambasciata dei popoli, all'università, nel senso che il fiume era carico di queste bandiere, di questi canti, è un modo di rivendicare presenza, di rivendicare sostanza, e da lì si sono aperti poi tutti gli eventi della giornata, dalla cupola dei popoli a qui nella Blue Zone dove mi trovo ora nel cuore dei negoziati. E è stato un po' una seconda partenza della COP, i lavori già iniziati lunedì, però quella di ieri è stata un po' un'inaugurazione più sociale, più democratica e unilaterale di questi lavori. E
chiudiamo con la World Music, prima di sentire Marcello Lorrai. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Nata a Torino da genitori del Sudan, Amira Keir è cresciuta nel capoluogo piemontese, dove è rimasta fino ai 18 anni. Pur vivendo nel nostro paese, Amira è stata circondata dalla cultura e dalla musica sudanesi della sua famiglia, e in Sudan è stata spesso, così da sentirsi innanzitutto sudanese, ma anche italiana. E trasferitasi nel 2003 a Londra, all'Italia è rimasta comunque legata. Tanto che in Al Sarà, il suo secondo album uscito nel 2014, l'unica canzone non cantata in arabo era in italiano. E un brano cantato in italiano, Ti sento, successo metà anni 80 dei Mattia Bazzar, troviamo anche nel suo quarto album, Black Diamonds, pubblicato su etichetta Controcultura Music e messo in circolazione in ottobre dalla Sterns. Essendoci di mezzo, come già per Al Sarà, la britannica Sterns, etichetta e distributore che da decenni si occupa di musica africana rivolgendosi al mercato mondiale, è evidente che non si tratta di strizzate d'occhio al pubblico della penisola, che deve essere l'ultima delle preoccupazioni della Sterns, ma del naturale desiderio di Amira Keir di esprimersi in una lingua che è sua da sempre. ma del resto non sarebbe male se Ti Sento contribuisse a richiamare nel nostro paese l'attenzione su di lei, molto più affermata in Gran Bretagna e a livello internazionale che in Italia, dove non è quasi per niente conosciuta. È il caso di meditare sulle motivazioni per cui a 18 anni Amira Khair ha pensato fosse il caso di andarsene. Sentivo che per me c'erano troppe porte chiuse, ha raccontato nelle sue interviste, e avevo l'impressione di essere bloccata in una società dove l'innovazione pareva un po' difficile. Sono venuta a Londra per studiare, ma anche perché cercavo un posto che riflettesse di più tutte le differenze e le esperienze che avevo in me. In questo senso Londra mi è sembrata perfetta. Londra, ha spiegato, ha cambiato la mia autodefinizione identitaria. È una città talmente multiculturale che quando conosci qualcuno quasi non ha senso chiedergli da dove viene. Significativo in questo senso l'assortimento dei musicisti da cui Amira Khair è circondata in Black Diamonds. Nadir Ramzi, che collabora con lei da anni, è un suonatore di oud e vocalist originario del Sudan del Nord e specialista della musica tradizionale sudanese. Il batterista e percussionista Leandro Mancini è cileno e nel gruppo Amira ha anche qualcuno con cui può parlare italiano, il bassista veneto Michele Montolli, a Londra dal 2010. Ramzi, Mancini e Montolli li avevamo trovati anche nel terzo album di Amira Khair, Mystic Dance, uscito nel 2018. Ci sono poi fra gli altri il chitarrista britannico piuttosto noto Ant Law e alla cora il gambiano Jalli Keb Asuso. La varietà di provenienze dei suoi collaboratori non faccia pensare ad una world music senza bussola. A volte intima, a volte trascinante, la musica di Amira Khair, cantante elegante e di temperamento, si conferma in felice equilibrio tra il suo background sudanese e l'apertura e la contemporaneità. A parte Ti Sento, brani originali in inglese o arabo sono accostati ad arrangiamenti di canzoni sudanesi in arabo, come la popolarissima Sudani, scritta da Fadl al-Mula, e altri classici di autori come Abdel Rahman al-Raya, Isa Barvi con un brano dedicato alle donne sudanesi e Abdel Gadir Talodi. Con questo album Amira Khair vuole rendere omaggio alla ricchezza culturale che attraverso la sua famiglia le è arrivata dai suoi antenati, una eredità che Amira Khair vuole preservare e valorizzare nel mondo di oggi. Se fino ad ora in Italia Amira Khair non è stata molto notata, questi diamanti neri sono una nuova occasione per rimediare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.